Abbiamo visto che l'angoscia spinge l'individuo umano a sospendere il dinamismo, persuadendolo ad abitare un unico polo, necessario, possibile, finito, infinito, piuttosto che affrontare l'avventura di stare nel fulcro dell'ellisse in un equilibrio che è continuamente da definire. È preferita la chiusura, la sicurezza in un polo nevrotico, in un polo occludente, anziché accettare la sfida della libertà, che è quella di stare in questo fulcro dinamico, in questo fuoco ellittico del solo che pare garantire l'armonizzazione dei doppi opposti sostenendone la tensione. Quindi vi accorgerete che qui il termine chiave, termine positivo, diventa tensione. Tensione da non appaiare a un'idea di disequilibrio o di inquietudine. Tutto al contrario, la tensione è da immaginare secondo la metafora musicale, di uno strumento musicale. Sapete bene che se una corda è lasca o viceversa se è troppo tesa, da un lato non suonerà, dall'altro si spezzerà e dunque comunque il suono non verrà fuori dallo strumento. La tensione di una corda è la tensione esistenziale data da questo incrocio dinamico di forze tra loro opposte, possibile, necessario, finito, infinito. In questo incrocio, in questo fuoco, secondo la lettura del testo kierkegaardiano, noi possiamo evincere una effettiva ricerca del sé. Il sé riuscito, quello che ha superato la disperazione e quindi spera in ciò che è, ha già conosciuto il nulla che separa come una frattura abissale le polarità fratte, le polarità separate sono il segnale di questa malattia mortale, sono il segnale della disperazione, che è la negazione al contrario della speranza, l'unico atteggiamento vitale. È la speranza che consente la messa in gioco dinamica delle diverse polarità. Il punto ugualmente distante dai poli opposti, senza un vero spazio proprio, in quanto prodotto come somma di forze, sta librandosi al centro dell'ellisse segnata dai punti, l'infinito, finito, possibile, necessario. A per guardare esso lo possiamo chiamare libertà e coincide per l'individuo umano con la scoperta del reale. Al centro di questa ellisse noi abbiamo una sorta di stratificazione di multidimensionalità. Troviamo il sé, troviamo l'io reale, troviamo la dimensione della libertà come scoperta della realtà individuale. Lì, nell'intreccio delle forze, è in gioco la presa del sé che l'io, accettando liberamente di farsi reale, può conquistare. L'astuzia della libertà si rivela nel confondersi con la scelta, che definisce il reale, mentre si nasconde nel movimento, mentre l'individuo si compie nell'accettazione insicura di un vortice prodotto dalla combinazione di diversi poli, divenendo incessantemente se stesso in questa tessitura. C'è dunque una guarigione possibile dalla malattia mortale della disperazione, che è malattia universale qualora venga riconosciuta come condizione dell'umano. La guarigione del sé non passa attraverso la fuga dalla realtà, ma da una donazione vera. Dono massimo di cui l'essere umano dispone è la libertà. in quanto l'io è donato a se stesso, è dato a se stesso. Noi ci conosciamo come essere nati alla vita, ci riconosciamo nella nostra condizione di nati, non di prodotti. In questa dimensione di totale passività noi ci scopriamo esistenti. Questa dimensione libera, donata, è allo stesso tempo un compito che non termina. Lì è possibile trovare anche l'energia per il superamento di ogni vincolo, sia esso narcisista, sia esso ossessivo, sia esso schizzoide. Ripartiamo allora dalla comprensione di quale possa essere il vantaggio della disperazione. Così detto pare un ossimoro. La malattia mortale, pubblicata da Kierkegaard a Copenaghen nel 1849, è propriamente un trattato sulla disperazione. Vi faccio notare e vi ricordo che Kierkegaard scrive sempre le sue opere sotto pseudonimo, e questa volta, nel caso della malattia per la morte, lo pseudonimo è Anticlimacus, contrapposto a un altro suo pseudonimus, che era quello di Johannes Climacus, a cui era attribuito il dittico filosofico Briciole di filosofia e Postilla conclusiva non scientifica. Ora, Anticlimacus è, nell'intenzione kierkegaardiana, la figura dello scrittore cristiano, cioè di colui che si affida al tema della fede. Ma questo lo scopriremo più avanti. In realtà, in parte abbiamo già detto, ricordando che la malattia mortale richiama il versetto evangelico al capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, dedicato all'episodio della morte e del risveglio di Lazzaro. Leggo il versetto 4, capitolo 11, Vangelo di Giovanni. Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato. E un'altra possibile traduzione dello stesso versetto: questa infermità non è per la morte, ma per lo splendore di Dio, affinché il Figlio di Dio riceva splendore grazie ad essa. Ora, Kierkegaard considera questa infermità che affligge chi non riesce a trovare il proprio sé e a dargli progressivo compimento come quel disequilibrio dello spirito umano che, se trascurato, conduce alla definitiva perdita di sé, quindi è esiziale. La disperazione è un'affezione universale, contagia tutti indistintamente, eppure i più nemmeno la riconoscono. Di disperazione si ammala chi cerca di conoscersi. Gli altri sono pure ammalati, ma non si accorgono dei bisogni del sé. La malattia, per Kierkegaard, costituisce così il primo stadio verso la guarigione possibile, verso la chiarificazione del sé a se stesso. Quindi è un vantaggio rispetto all'ignoranza. Chi non si riconosce in questo disequilibrio umano, chi non riconosce la necessità di comprendere questo groviglio di forze che definiscono l'esperienza dell'esistenza, neppure può uscirne risanato. Nella trascuratezza di sé, che è una trascuratezza, secondo Kierkegaard, dello spirito, si annida un pericolo che è più grande della stessa morte, perché impedisce la stessa vita, non semplicemente la interrompe, come la morte, la sospende, ma la impedisce del tutto. Il riconoscimento della condizione di disperazione come rapporto sbagliato con se stessi ci avvantaggia. Avvantaggia chi lo pone in essere rispetto a chi voglia ignorare questa condizione, fermandosi all'opacità di un'ovvietà data. La disperazione non svelata e irrisolta è peggiore della morte, perché non consente nemmeno il morire. Nemmeno il suicidio può annullare il sé, cancellando l'essere stato. Evitare di esporsi alla disperazione significa per Kierkegaard negarsi la possibilità del raggiungimento di se stessi, che equivale invece al conseguimento di una possibile felicità, di una possibile riuscita di sé. Quindi la possibilità della disperazione è un vantaggio infinito, è un passaggio obbligato. Il riconoscimento di questo disequilibrio come via di guarigione. Ma la disperazione non riconosciuta invece comporta la perdita del sé, il corrosivo disfacimento fino all'annientamento del proprio io, della propria soggettività. Evidentemente la malattia per la morte non è una parola ultima, giacché serva questo rimando alla ripresa di sé, a una vera e propria resurrezione. In greco la parola è anastasis, che significa rialzarsi, tornare a stare su, a stare in piedi. Quindi la capacità di non essere chini su se stessi, di non essere proni, di non essere abbandonati, di non essere atterrati, ma di rialzarsi, di essere dritti, di essere nella vita. Mentre la malattia, questa disperazione non accolta, misconosciuta, pervicacemente riconfermata, si segnala come peccato, e questa è una terminologia religiosa, ovvero come un rapporto squilibrato e diviso delle parti che invece dovrebbero formare dinamicamente il sé. Peccato e scissione, peccato e separazione, diabolos è colui che divide. Dunque il permanere in una condizione di peccato è un'azione divisoria. Di nuovo allora possiamo utilizzare il termine frattura per spiegare la condizione che ci è propria in quanto umani. Anche la disperazione, dice, una frattura, una disarticolazione delle parti. Dunque disperazione, nella lettura kierkegaardiana che continuiamo a inseguire, è una condizio sine qua non, una condizione previa di ogni autentica ricerca che concerne la peculiarità di ciascuno, di ciò che è proprio all'essere umano, nella sua iniziale e mal conosciuta incompiutezza. La sintesi delle opposte polarità, ripetiamo, essendo la sola che consente al sé di essere trovato, si dà nel continuo ripetersi degli intrecci. Mentre si arresta allo svuotamento quel sé che non si vuole o si vuole diverso, allontanandosi dalla speranza di essere se stesso e dunque felice. La disperazione coincide con il disconoscimento di quella potenza che chiamiamo grazia. Grazia si oppone del tutto a disperazione. Grazia è parola teologica importante, fondamentale. Grazia indica il dono per antonomasia. E abbiamo visto che il fatto stesso di esserci in quanto nati è comprensibile come datità, come donazione. Constatare la manifestazione dell'essere come dato e non come da noi posto è la considerazione del mistero di grazia, cioè di qualcosa di cui non sappiamo rendere ragione, ma non perché non abbiamo ancora sufficienti elementi di tipo tecnico-scientifico per rilevare l'origine, ma perché è la peculiarità stessa dell'origine a essere riguardata nella dimensione di ciò che chiamiamo grazia. Nel linguaggio kierkegaardiano abbiamo già cominciato a comprendere che peccato significa disperazione e che la guarigione indica invece la felicità, la beatitudine piena. La disperazione allora è comprensibile come ciò che non dovrebbe essere, ma senza di lei, se lei viene respinta, la guarigione non è nemmeno cercata o addirittura denigrata come una sciocca ingenuità. La disperazione deve venire scoperta e allora il vantaggio diventa straordinario perché rende possibile il passaggio dalla disperazione alla speranza. La sfida, come vedete, è altissima e assomiglia in qualche modo, ma in segno rovesciato, alla scommessa pascaliana. Ricorderete Pascal che scommetteva sull'infinito. Vale la pena scegliere l'infinito perché se esso esiste tutto è guadagnato, se esso non esistesse come dimensione ultrasensibile, ultraterrena, beh, nulla è perduto perché ci ha comunque consentito non un'illusione ma la dischiusura del finito. Se volete torneremo su questi temi. Ora, anche qui la sfida è altissima perché se non si guadagna si perde tutto, si resta incatenati alla disperazione senza poter diventare veramente se stessi. Disperare, afferma Kierkegaard, è perdere l'eterno. Dunque è perdere la vita che non muore, è perdere la vita sorgiva e non semplicemente quella biologica. È come se Kierkegaard ci insegnasse un'equazione da ricercare nello spirito, da ricercare nel senso da scoprire, da vedere all'interno dello spirito umano. Quanta più coscienza, tanto più sé. Il sé deve essere portato a consapevolezza, altrimenti noi non ne sappiamo nulla. Kierkegaard definisce il sé, il cui compito è diventare se stesso, una sintesi cosciente. Ma tale divenire sta nella direzione della concretezza, secondo uno sviluppo che procede dall'allontanamento infinito da se stessi verso il ritorno a sé nella finitizzazione. Mancare questo divenire, ove solamente la parodia del sé esiste, comporta invece la malattia mortale. C'è questo compito infinito di diventare reali in un finito che continuamente si apre all'infinito. La guarigione esige il salto della fiducia, che è liberante rispetto a qualunque imperativo. Lo sforzo del divenire conquista per il sé il farsi concreto, un sé reale, sciolto dalle spire di un pensiero magico, la cui tendenza allontana e contrasta il ritorno del sé al sé medesimo. Non c'è spazio all'illusione in queste ellisse. C'è una ricerca realissima, che è la ricerca di sé medesimo. Questo sé che è sempre nel divenire. Quindi è un moto perpetuo, giacché andiamo verso il concreto, nel rimando indissolubile di finito infinito, possibile e necessario. Quindi questo tentare concreto è un giocare nella sintesi le quattro figure. Non ne possiamo abbandonare nessuna. La prima, l'infinito, mette in gioco l'illimitato, il fantastico. Come potremmo rinunciare a questa dimensione dell'altezza? La fantasia può diventare certo una maschera del sé e portare l'uomo fuori da se stesso in una maniera malata, ma può innalzarlo continuamente oltre la misura ristretta della chiusura dell'ego. Lontano da sé, egli, il soggetto, si infinitizza, lanciandosi in un viaggio straordinario fuori da sé medesimo, certo correndo il rischio di perdersi nel mancato ritorno. Allora sarebbe l'ebbrezza di un'estasi fittizia. Quando si pone il problema della fondazione di sé, emerge questa questione. Ed emerge e si scorge la figura dell'infinito in un sa, in un sé che sa di non essere solo finito. La dimensione estatica, cioè la possibilità di stare fuori di sé a partire da un'origine non riducibile a nessuna prensione, non richiudibile in nessuna comprensione, è ciò che concede questo slancio ad infinitum che accompagna l'intera esistenza. Certo, questa dimensione statica del soggetto ci pone anche dentro la consapevolezza di una incomponibile frattura. Siamo separati dall'origine. Ci manca la condizione pristina. Detto religiosamente, quando la fondazione del sé rimanda all'infinito, si apre la lotta con Dio. Una lotta che, badate bene, è biblica. Un confronto continuo, inesausto, con la domanda prima. E non è solo affare di filosofi questo, già che in Genesi voi trovate uno dei racconti mitici più arcaici e più misteriosi, la lotta di Giacobbe con l'angelo, dovendo passare lo Yabbok, questo fiume, fiumicciattolo. Forse ai tempi di Giacobbe si trattava di un fiume più impetuoso, ora è un poco più che un ruscello, ma là nella notte il mito biblico contenuto in Genesi racconta di questo passaggio che riuscirà soltanto dopo una lotta notturna con un personaggio misterioso, un angelo forse, ma che il profeta riconosce come una presenza divina che non lascia né vincitori né vinti. Ci si confronta con l'origine, ci si confronta con Dio come il termine estremo di ogni comprensione dell'esistenza. Oltre questo mito genesiaco, questo mito biblico veterotestamentario, il cristianesimo ripetutamente conosce all'interno della scrittura evangelica l'appello al confronto con l'Altissimo, con il Divino. Nell'Antico Testamento, nel Primo Testamento, meglio detto, Mosè presenta la figura di Dio come colui che si autonomina colui che è. Nell'ebraico dovremmo tradurre di che io sono chi voglio essere, io sono chi mi pare, io sono libero di essere chi voglio. Io sono diventa il nome biblico di Dio, che sarà ripetuto poi nella scrittura evangelica in relazione alla autocoscienza di Gesù, il quale viene appunto accusato di essere un bestemmiatore perché si autonomina come io sono. È l'io che è divenuto cosciente di sé, che si sa pienamente compiuto. Ma questa è la definizione di Dio. E questa è l'esperienza umana che esige una smisurata responsabilità.